Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ringraziamo molto Padre David che ha accolto questo nostro piccolo invito e così ha voluto che questo giorno possa essere, subito dopo la celebrazione di ieri, l'esaltazione della croce, l'incontro con il pastore rappresentante di tutta la Chiesa di tradizione ortodossa, ha voluto che anche questo giorno fosse un giorno di comunione nella fede, nella professione di fede in Gesù risorto dai morti. Padre David, venendo dalla Chiesa di Gerusalemme, la madre di tutte le chiese, sua, di Davide, nostra, ci permette oggi di celebrare questa Eucaristia proprio ricongiungendoci a quella ora nella città santa in cui Gesù ha offerto la sua vita, ha offerto tutti i suoi doni, ha offerto lo Spirito Santo nel quale è possibile anche per noi oggi qui convenire e innalzare la preghiera di ringraziamento al Signore di comunicare a questa mensa del suo corpo e del suo sangue da cui si sprigiona e viene tutta la nostra forza, tutta la nostra speranza e tutta la possibile comunione crescente tra di noi e con tutte le chiese. Ringraziamo dunque insieme il Signore, ci introduciamo a questa Eucaristia riconsegnandoci tutti insieme alla misericordia di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 16, versetti dal 1 al 9. Diceva anche ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Parola del Signore.
Ecco ancora un benvenuto a Padre David. Siamo molto contenti. Se è la prima volta che vieni fin qua. Celebriamo oggi così insieme questa Eucaristia. Ci sembra di essere nella camera alta. Il testo che leggiamo adesso nella nostra lettura continua del Vangelo di Luca ci presenta ancora Gesù in cammino verso Gerusalemme. E quindi questi capitoli sono tutti preparatori appunto di quell'ora in cui saranno i discepoli a mensa insieme con Gesù e poi quello che da quella mensa scaturisce di dono ultimo e perfetto che abbiamo ricordato ieri nella festa dell'esaltazione della croce. Un piccolo collegamento tra l'ultimo versetto del brano precedente, l'ultimo del capitolo 15 e l'inizio del capitolo 16. Alla fine del capitolo 15 del fratello che era rimasto in casa, no? Era la parabola del figlio al prodigo cosiddetta, e il padre che di lui dice tutto ciò che è mio è tuo. Tutto. Di lui si dice così. Nella parabola di oggi, che all'inizio dice che questa volta è rivolta ai discepoli, mentre precedentemente l'uditorio era fatto anche degli scribi, dei farisei, eccetera, il brano di oggi specifica che Gesù si rivolge ai discepoli e la parabola che raccoglie, che racconta, sembra volere identificare il cattivo, l'amministratore comunque, l'amministratore con il discepolo. E dell'amministratore si dice i beni che gli sono stati affidati. Anche qui c'è una sottolineatura positiva, come per il fratello tutto parte e forse tutto rimane di grandioso proprio nel fatto che tutto quello che è del padre gli è stato dato e lui è di casa, no? E così anche del discepolo la prima cosa che si dice è che gli sono venuti addosso i beni del padrone. Tutti i beni del padrone gli sono stati messi nelle mani. E poi però può succedere quello che è successo al fratello maggiore e quello che adesso vediamo può succedere anche al discepolo nella sua amministrazione dei grandi doni e beni che ha ricevuto. Vediamo questo testo.
Io devo dire che ho pensato rileggendo questa parabola al Levitico, Vaikra, cioè a quel grande annuncio della remissione che è stato proposto col Vaikra. È mai stato applicato? Ci sono degli esegeti che si chiedono se quelle parole appunto della remissione, del condono, di fatto hanno trovato poi una via di applicazione. Quando Gesù nella sinagoga di Nazareth, capitolo 4 di Luca, presenta l'anno della remissione, la Sliha, certamente dice che il giubileo è possibile, perché è lui che porta a compimento quel giubileo antico. E allora con questa dimensione appunto leggiamo in continuità le parabole. Un padre che agisce bene nei confronti dei due figli, ognuno col suo peso da sciogliere, e il padre scioglie i debiti con l'amore. E oggi siamo ancora a questo livello, a questa proclamazione, che loda comunque quel perdono dato, quella remissione concessa, e quindi presenta l'agire di Dio svelato in Gesù. È giusto dire, l'ha sottolineato Tommaso, che la parabola è per i discepoli, perché appunto si tratta del discepolato.
Io sono un po' distratto perché c'è un problema nella traduzione. L'ultimo versetto del Vangelo, quando ho ascoltato le dimore eterne, no? E quando voi fate una lettura continua del Vangelo di Luca, e si deve anche, per rispettare Luca, continuare con gli Atti degli Apostoli e fare in seguito la lettura. C'è una parola qui che non è stata bene tradotta, credo. È dimore. Skenas, quindi tende. Questa parola è molto molto importante nel Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. Infatti la prima volta che si usa è in capitolo 9, quando sono sull'alto montagna e Pietro propone di costruire tende, un po' collegato con la festa di ieri, perché questa festa è la trasfigurazione, quando dice costruiremo tende, ma non è il tempo di costruire, si deve aspettare i 40 giorni che sono passati fra la trasfigurazione all'esultazione della croce, perché la nostra tenda non è nella presenza della gloria sull'alta montagna. Noi dobbiamo scendere e camminare con Gesù verso Gerusalemme. Questo è l'oggettivo. E certamente Pietro ha un po' paura di questo, perché sa che cosa succederà a Gerusalemme. Quindi lui vuole costruire la tenda sull'alta montagna per fuggire la croce. È bello, nella liturgia ci sono 40 giorni di cammino nel deserto per arrivare dall'alta montagna alla vera tenda che è la croce. Ma torno qui alla traduzione: quando noi perdiamo la tenda qui, perdiamo una stazione molto importante, che è un cammino con Luca, con la parola tenda sull'alta montagna, qui, e dopo alcune volte negli Atti degli Apostoli. Le ultime due sono molto importanti per la nostra vocazione. Il penultimo è nel discorso di Giacomo al Consiglio di Gerusalemme. Voi ricordate bene, la tenda di Davide. Quello è l'atto di costruire la tenda adesso. Gesù è già morto, è risorto, e adesso dobbiamo costruire questa tenda di Davide, che nel discorso di Giacomo è certamente l'unione degli ebrei con le nazioni al Consiglio di Gerusalemme. L'ultima volta, è una cosa che sembra banale, ma non è banale per niente. È quando Paolo è a Corint, e lì è scritto, e noi traduciamo sempre, hanno avuto lo stesso lavoro Prisca, Aquila e Paolo, facendo tende. Io personalmente sono convinto che non è banale per niente. Questa è la vocazione cristiana, che adesso Pietro, non è stata la sua vocazione di costruire la tenda sull'alta montagna, ma adesso che Gesù è morto e risorto, questa è la vocazione di Paolo, Prisca e Aquila a Corinto, la nostra vocazione. E la nostra vocazione, sempre bene di ricordarci, nel tempo dell'esultazione della croce, perché queste tende che noi costruiamo sono sempre sotto l'ombra della croce, quindi la tenda, la comunità che Paolo, Prisca, Aquila e noi stiamo costruendo con questa martiria, questa testimonianza della morte e risurrezione di Gesù. Per questo propongo che da questa comunità esce una traduzione che rimette la parola tenda.
A me è piaciuta l'interpretazione di Maria Ignazia sulla remissione collegata all'anno del Giubileo e anche quindi all'anno di misericordia di Gesù. Tuttavia, io ho sempre letto questo testo nella interpretazione, forse quella più tradizionale, cioè che queste ricchezze di Mammona siano proprio il denaro. Quindi di usare le ricchezze di iniquità, diciamo, come a volte si traduce, per farsi amici nel cielo. Quindi per Luca questo aspetto sappiamo che è molto importante, e a me piace molto anche questa interpretazione. E leggendola così però faccio un po' fatica a capire perché è diretta ai discepoli. Dopo si dice che i farisei erano attaccati al denaro e lo deridevano. Quindi è un po' una domanda che pongo. Cosa può voler dire per il discepolo? Fatevi amici con le ricchezze di Mammona. Forse è una chiamata ancora a lasciare tutto.
Io ho sempre una difficoltà rispetto al discorso successivo, dove si parla poi di colui che è fedele nel poco. Ma io penso che in questo brano, come conclude, parlando dei figli di questo mondo, sono più astuti, più sapienti dei figli della luce, penso che non si debba giudicare questo comportamento dell'economo come un atto di fedeltà. Secondo me lui fa un atto furbo, e appunto è un figlio di questo mondo. Poi dopo verrà un insegnamento successivo, mi sembra diverso, insomma, che da cui poi Gesù trae un insegnamento dopo diverso, ma che la parabola in sé voglia insistere sulla capacità di reagire e di sapere come, a chi affidarsi per uscire dalla difficoltà, affidarsi ai poveri facendoseli amici. E in questo appunto mi pare che vada letto come se questo economo fosse appunto un figlio di questo mondo, è una persona che tratta i beni, forse approfitta, forse fa tante cose, tanto che gli viene tolta l'incarico, però al momento in cui deve trovare il suo futuro si appoggia a chi per un bene ricevuto adesso potrà dargli accoglienza quando lui sarà senza niente.
Mi è venuto un particolare. La Sara poneva il problema a chi è rivolta. Io leggo, sì, si può forse intendere al primo versetto, diceva anche questo e questo lo diceva per i discepoli, ma si può anche leggere, io leggerei, diceva questo anche per i discepoli. Non è detto che devono essere solo i discepoli, comunque tra gli uditori ci sono anche, questo forse in riferimento al fatto che il capitolo 15 formalmente rivolto è una risposta ai farisei che mormoravano, è una giustificazione del comportamento di Gesù rispetto. Volevo aggiungere un punto. Mi sembra una parabola sulla sapienza. Fa parte della sapienza la prudenza o la scaltrezza, qui traduce. E il punto su cui mi interrogo, insomma, è l'espressione fatevi amici con il denaro, non so come traduce, con Mammona. Di ingiustizia sarebbe, traduce disonesta, ho qualche dubbio che la traduzione sia esatta, perché disonesta suggerisce che è stata acquistata in modo appunto disonesto. Non so se questo sia il presupposto qui, e anche in altri punti, non sono affatto sicuro, proporrei che l'idea non è quella di una ricchezza acquisita rubando o andando al di là del diritto. La ricchezza in Luca è ingiusta, è una ricchezza di ingiustizia per definizione, cioè nel mondo c'è ingiustizia, c'è chi ha moltissimo e chi non ha nulla, e questa è l'ingiustizia. E la ricchezza è una ricchezza per definizione di ingiustizia, ripeto, andrà verificato. E comunque qui appunto il suggerimento, l'invito del Signore è al versetto 9, comincia lì, poi continua, la parabola finisce al versetto 8, direi, al versetto 9 c'è la, vuol dire dare la ricchezza ai poveri, fare l'elemosina, considerare la ricchezza che tu hai, tu sei un amministratore, non è tua, non è semplicemente la tua ricchezza di cui puoi fare quel che vuoi. Mi sembra che dietro ci sia il comando sempre dell'amore del prossimo.
Ma forse non ho riflettuto così abbastanza, ma ho questa impressione che mi accompagna anche fin dalla lettura di Luca 14, 15 e seguenti sugli invitati che non accettavano l'invito al pranzo e invece lo accettano gli storpi, i ciechi, per interesse, no? E anche questo figlio che era scappato e poi torna dal padre avendo perso tutto, è uno che torna senza meritarsi niente. Mi sembra che di intravedere questo filo che dice: voi cercate di meritarvi il regno di Dio anche se non ve lo meritate, no? Riconoscetevi in quegli zoppi a cui è stato fatto dono di entrare, e a vostra volta, come diceva anche Paolo, fate dono della vostra comunione e amicizia ai piccoli, no? Perché anche sappiamo che la parola di Dio dice che la loro voce, il loro grido buca i cieli, arriva a Dio, quindi che il loro grido non sia contro di voi, ma sia per voi, sia benedicente, perché se i poveri vi benedicono, anche voi entrerete nel regno di Dio. E allora in questo senso disonesto lo vedrei sul non meritato, ecco, non ce lo meritiamo, ma abbiamo dei mezzi furbi, però buoni, per meritarcelo un po'.
Ma per concludere, tornare al versetto 4, quando appunto il cattivo amministratore, dopo aver detto: ma che cosa farò, se proprio molto, molto confuso, molto imbarazzato, molto incerto, non sa che strada prendere, non sa come uscirne, però poi improvvisamente al versetto 4 dice: so quel che farò, e quando veniamo a sapere poi quello che fa, veniamo anche a sapere che l'ha fatto bene e ha meritato la lode del suo padrone. Insomma, quando la vicenda, anche ammettiamo di avere una parola di Gesù ancora rivolta verso i discepoli, anche quando il cammino del discepolo dietro il Signore conosce questi smarrimenti, queste deviazioni, fino al punto da arrivare appunto al limite, da dire: mi sento perduto, non so più da che parte girare, zappare non ho voglia, mendicare mi vergogno, non sa più che cosa fare, come mai improvvisamente sorge dentro di lui una luce, come diceva Giovanni Paolo, una sapienza. Mi sembra che anche questo va addebitata, accreditata, meglio, alla iniziativa costante da parte del Maestro e da parte del Signore, che nei riguardi del discepolo ha pazienza, concede 40 giorni anche a Pietro perché capisca, e poi gliene concede ancora altri 40 in un altro momento, sempre concede tempo finché arriva quella grazia che non si sa da dove viene, perché è tutta gratuita, che permette al discepolo di svegliarsi e dire: so quello che farò, cioè so quello che è gradito al mio Signore.